Innanzitutto volevo dire, vabbè, perché una serata come questa qua, perché una serata che colleghi la lotta antimilitarista negli anni, negli ultimi 30 anni, dagli anni 90, a partire diciamo dalla guerra in Iraq, dalla prima guerra in Iraq, e arrivare ai nostri tempi e affiancarla a degli interventi che ci parleranno di quello che sta avvenendo in Ucraina e in Russia e che vanno verso un'idea di rilancio di quello che è un disfattismo anarchico, comunque la volontà di portare una reale lotta per la diserzione. Questo perché ne vogliamo parlare, perché secondo me fare tesoro di tutto quello che sono state le lotte passate alle antimilitariste vuol dire avere più strumenti adesso, per questo partirò da un discorso storico anche in Italia, perché quello che ci insegnano anche le lotte fatte è che dobbiamo riuscire a ragionare su come intaccare da qua le dinamiche di guerra anche in altre parti del mondo. E perché quello che stiamo vivendo adesso è un'ulteriore conferma di come il sistema che abbiamo intorno non prevede momenti, prevede momenti di pace proprio per prepararsi a una guerra. La guerra in Ucraina ci ha fatto vedere, vista da qua, ci ha fatto vedere principalmente come le armi non siano esclusivamente russe e ucraine, ma quelle che vengono fornite sono create, costruite, pensate nei nostri stati occidentali. Per questo da Lecco abbiamo iniziato, anche partendo dalla questione palestinese di più a novembre, una lotta che ci ha portato, che è iniziata realmente con il corteo contro la fiaccia munizioni, ma che vuole andare a intaccare tutto ciò che viene creato di militare all'interno della nostra città, invitando anche ad altri a fare lo stesso sul proprio territorio, perché bloccando ciò che è la produzione di armi è già un primo passo. Quello che si voleva stasera era anche ragionare sul fatto che dare uno spunto sul fatto che non basti fermare la produzione di armi qua, dobbiamo anche pensare come riuscire a star vicino, a portare solidarietà a tutti quelli che adesso stanno facendo una scelta come quella della diserzione in Ucraina. E diciamo che parlo poco perché per lasciare spazio magari a più interventi dei compagni, però la volontà è quella di ragionare su cosa possiamo fare noi direttamente per chi adesso si sta opponendo a un semplice discorso che non vogliamo diventare carne da macello per gli stati. Quindi lascio la parola inizialmente a Massimo, che ci racconterà un po' dagli anni 90 come è stata la lotta contro la guerra in Iraq e come è stata la lotta degli obiettori totali, e dopodiché andremo avanti con la serata. L'ultima cosa che volevo dire è che quello che raccoglieremo come offerte per la cena e dopo magari facciamo passare una cassetta, verranno dati all'assemblea di Kharkiv, che dopo, quando parlerà, vi spiegherà in cosa consiste questa assemblea.
Ciao a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Secondo me avere un compagno dell'assemblea antimilitarista anarchica di Kharkiv qui questa sera è un'occasione davvero preziosa. Non so se avete avuto modo di leggere un testo che hanno scritto a maggio, che è un contributo davvero molto molto importante, perché descrive cosa sta succedendo nella società ucraina in termini di gente che scappa per non essere adulata, in termini di diserzione, cioè di fuga dal fronte, quanto è esteso questo fenomeno e l'ostilità crescente con cui una grossa parte della società ucraina accoglie i reclutatori dell'esercito dopo la legge per la mobilitazione generale. E visto che quel testo contiene anche una proposta al movimento anarchico antimilitarista internazionale di sostegno ai disertori e suggerisce anche delle modalità per dare visibilità a questo sostegno, credo che la cosa più importante stasera sia discutere di questo, sarebbe, credo, imperdonabile da parte nostra sciupare un'occasione di questo tipo, anche perché se invece riusciamo, insomma, a capirci, definire un po' di ipotesi, potremmo già provare a metterle in pratica questo autunno. Quindi io mi limito a dire alcune cose degli anni 90, fine anni 80, anni 90, ora nel Golfo, perché possono essere utili per l'oggi. E poi, diciamo, mettendo assieme elementi personali e sfondo storico, partirei da questo. Io personalmente non mi sono presentato alla visita militare, che veniva chiamata dei tre giorni, in realtà era un giorno soltanto, nel luglio del 90. Per alcuni casi fortuiti della vita, proprio quell'estate lì hanno cambiato la legge, perché prima, in caso di renitenza del reato, diciamo tecnicamente dal punto di vista giuridico, se non ti presentavi alla vista era renitenza alla leva, c'era l'arresto immediato e poi il processo. Quindi all'epoca ero ancora alle superiori, pensavo: non mi presento alla visita e poi mi arrestano. Invece hanno cambiato la legge quell'estate, per cui non c'era più l'arresto immediato, la denuncia, il processo, un processo civile, e poi se non avevi altri carichi pendenti c'era la sospensione condizionale della pena oppure il carcere civile. Questo nel 90. Però la logica militare era che anche se uno non si presentava alla visita veniva ruolato d'ufficio. E quindi un anno e un po' di più dopo mi arriva la cartolina precetto, che si chiamava così, per presentarmi in caserma, in quel di Casale Monferrato, tra l'Astigiano e l'Alessandrino, e questa cartolina precetto arriva in piena guerra nel Golfo. Quindi, come altri compagni, non mi presento in caserma. Quella tecnicamente era mancanza alla chiamata, poi ti arrivava un altro invito, non ti presentavi, diventava mancanza alla chiamata aggravata, non ti presentavi, ti arrivava un altro invito e poi diventava disertione. Quindi anche se non eri mai stato soldato, poi venivi classificato come disertore. Questa è la mia esperienza. Poi altri casi fortuiti, ci sono rinvii di processi, altre chiamate, comandi militari, quando arriva definitiva la pena di un anno, che era grosso modo la pena media che arrivava, io parto latitante e in quell'estate lì aboliscono la leva perché professionalizzano le forze armate. E quindi colpo di spugna sul passato, congedo illimitato a disertori, obiettori totali, eccetera. Quindi ero partito con l'idea: non faccio il militare nel servizio civile e finirò in carcere, e invece almeno per quello, insomma, non sono finito in carcere. Come me, in tanti hanno fatto questa scelta tra la fine, diciamo, seconda metà degli anni 70 e poi fino al 2003, per lo più anarchici, c'è cioè un caso a parte che è quello dei testimoni di Geova, che essendo soldati di Cristo non potevano essere contemporaneamente anche soldati dello Stato.
Cioè, solitamente se posso interrompere, si presentavano un paio, si presentavano a casa, e poi si dichiaravano testimoni di Geova, quindi da lì cominciava il loro, diciamo, processo verso, solitamente facevano qualche mese di procedure o casi vita con gesti, ma questo è un po' di procedure, ti parlo dei primi anni 90.
Eravamo quasi tutti anarchici, con qualche eccezione che devo dire ricordo con piacere. Guido Ceragioli, quando non si presentò in caserma, si definiva comunista, poi è diventato anarchico, compagno che è morto un po' di anni fa, e un altro era Salvo Cartapiano, che era dell'autonomia, lui era siciliano, anche lui in seguito è diventato socialista libertario, e uno dei motivi è che aveva ricevuto tanta solidarietà dal movimento anarchico e nessuna dal giro dell'autonomia, tant'è che gli avevano anche proprio boicottato gli interventi alla radio e non pubblicato la dichiarazione di obiezione totale sull'allora giornale che si chiamava Autonomia. Un altro che abbiamo conosciuto in quegli anni, che non era anarchico, una persona squisita, davvero singolare, era non violento di Venezia, che si definiva liberal socialista gobettiano, che ha fatto diversi mesi di carcere nel carcere militare di Peschiera, la cui dichiarazione di non sottomissione al servizio militare mi aveva molto colpito, perché era di una, oltre che di una forza dal punto di vista etico, anche di grande evocatività dal punto di vista poetico, perché i suoi giri, che erano tutti giri di sinistra, no? Gente anche un po' intellettuale, universitario, gli dicevano sempre: ma la tua scelta è giusta, ma siete in pochi, no? Gli dicevano sempre: sì, ma siete in pochi, cosa vuoi fare rispetto alla guerra con una scelta così di poche persone? E lui nella sua dichiarazione scriveva testualmente, me la ricordo dall'epoca, mi aveva veramente colpito, che il mito quantitativo, essere in tanti, diceva, è uno degli innumerevoli cavalli di Frisia che presidiano le ampie zone deboli del nostro decidere. Espressione bellissima, cioè l'idea che dentro di noi ci sono ampie zone deboli del decidere e sono presidiati da questo filo spinato, questi cavalli di Frisia, e rifiutare quell'idea lì significa fare uno sforzo. Figura molto, molto interessante.
Perché Salvo Cattabiano era di Siracusa, era del collettivo Antonio Cattivi Pensieri.
Esatto. Poi mi viene in mente.
Sì, poi mi viene in mente.
E attorno alla scelta dell'obiezione totale c'era una rete di sostegno, principalmente anarchica, ma non solo, antimilitarista, perché era un'occasione di propaganda antimilitarista. Cioè, diciamo che nella seconda metà degli anni Ottanta, nel riflusso molto pesante, no? Seguito alla repressione, diciamo, alla sconfitta del tentativo di assaltare il cielo, no? In senso rivoluzionario degli anni 70, l'antimilitarismo e il movimento contro il nucleare sono stati forse i due movimenti che hanno salvato, diciamo, da una funesta pace sociale questo paese, quei movimenti di rifiuto. E l'obiezione totale, il sostegno dell'obiezione totale, la propaganda dell'obiezione totale era un elemento importante della ripresa dell'antimilitarismo. Per chi magari un po' più giovane non conosce bene questi passaggi, dalla nascita della Repubblica al 1972 esisteva l'obbligo di leva e chi non voleva fare il servizio militare finiva in carcere, non esisteva il servizio civile. E anche in quel caso ci furono rifiuti dell'obbligo militare, forse il caso più celebre è quello di Sandro Penna, perché fu sostenuto anche da Don Lorenzo Milani, erano quasi tutti non violenti, quindi rifiutavano il servizio militare per una questione di principi pacifisti, a volte anche cristiani, però ci furono anche casi anarchici. Uno dei primi anarchici a finire in carcere militare per il rifiuto del servizio militare fu Mario Barbani, che ricordo con piacere perché era anche l'animatore di un circolo anarchico a Bologna, Longaro, in cui si facevano per me le prime assemblee antimilitariste. Poi col 72 viene introdotta invece la legge sull'obiezione di coscienza, la 772. Quindi a quel erano due anni diversi. Poi introducono nel 72 la legge sull'obiezione di coscienza, per cui per chi, soprattutto dei giri non violenti, non voleva fare il servizio militare, c'era l'alternativa del servizio civile sostitutivo, aggettivo importante, sostituiva quello militare. Però siccome per il servizio militare erano 12 mesi di durata, mentre per il servizio civile erano 2 anni, o 20 mesi, no, 20 mesi, quindi finivano in carcere per un po' di anni anche quelli che facevano l'autoriduzione, finiti 12 mesi non continuavano a fare il servizio civile. Quindi spesso finivano in carcere per qualche mese e poi dopo un po', grosso modo, venivano congedati. A differenza di chi aveva fatto quella scelta, in vari, ripeto, soprattutto nell'ambito anarchico, si rifiutava l'obbligo di leva in tutte le sue manifestazioni, quindi sia civile che militare. E questo dava esito, diciamo, a situazioni diverse fra loro, perché a qualcuno veniva riconosciuta l'obiezione di coscienza al servizio di leva, no? Quindi venivano, perché giuridicamente erano consentite le ragioni etiche, filosofiche, e quindi in modo molto discrezionale a volte i tribunali militari dicevano: questa è obiezione di coscienza all'obbligo di leva, un anno di carcere militare, no? Finito quell'anno di carcere militare, il compagno, diciamo, non aveva più noie con la giustizia militare, però erano casi rari, mi ricordo quello di Agostino Manni, che però spesso erano detenzioni più lunghe, perché si finiva in carcere militare e la logica era di importi la disciplina militare, quindi il cubo, cioè rifar sul letto la mattina come in caserma, il taglio dei capelli, il saluto. Ovviamente i compagni rifiutavano tutto questo anche in carcere, quindi c'erano denunce supplementari che portavano a altri mesi di carcere. Infatti Giuseppe Coniglio credo che ne abbia fatti 16-18 alla fine di mesi. Mentre in altri casi cosa succedeva? Che venivi condannato per diserzione, facevi il carcere militare, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, una volta uscito ti arrivava di nuovo la cartolina, facevi di nuovo l'obiezione totale e tornavi in carcere. Questa cosa qua non aveva termini, andava fino o la resipiscenza del non sottomesso, diciamo la viura, oppure fino al compimento del 45esimo anno di età. Questa cosa qui cambia, ed è importante ricordarlo, ci tengo a farlo stasera, con il caso di Alfredo Cospito. Alfredo Cospito era stato disertore con questa definizione qua, cioè non si presenta in caserma, mancante la chiamata aggravata, disertore, viene incarcerato una prima volta credo nell'89, tanto non ci conoscevamo, e fa il suo periodo di carcere militare, viene rilasciato, lo riarrestano nel 91 e lui comincia uno sciopero che all'epoca ci sembrò lunghissimo, poi ci ha abituato a scioperi al limite dell'umano, di 54 giorni. In seguito a quello sciopero e a tutta la mobilitazione a sostegno suo, la Corte di Cassazione, con una legge che si chiama proprio legge Cospito, aveva stabilito che si poteva essere condannati e arrestati non più di 3 volte e comunque non per un tempo complessivamente maggiore di 1 anno. Quindi dal 91 in avanti la prospettiva per chi rifiutava sia il servizio militare sia il servizio civile era 1 anno di carcere militare, mentre prima poteva essere molto lunga, a caso di, non so, Orazio Valastro, arrestato varie volte, poi diventa latitante, lo arrestano di nuovo e poi se lo levano, diciamo, un po' dalle galere, congedandolo con l'articolo problemi psichici, sociopatico. Ecco, quindi cosa vale la pena ricordare di quegli anni lì attorno a questa scelta? L'occasione di propaganda che forniva, la possibilità di andare in giro a parlare di questa scelta, quindi una scelta concreta contro il militarismo, tutto questo è stato, devo dire, molto molto favorito dal giornale Senza Patria, che nasce nel 71, che ha avuto un'importanza, nel 78, che ha avuto un'importanza, secondo me, decisiva in quegli anni, perché era proprio il giornale che si occupava di queste cose qua, che trovavi in tutte le distribuzioni, dove leggevi le dichiarazioni dei compagni, che molto spesso erano davvero potenti, toccanti, poi si vedi in carcere, gli stavi a fianco, e quando veniva il tuo turno dicevi faccio anch'io questa scelta, e c'era una rete. Attorno al 85-86, oltre al giornale, nasce anche una cassa di solidarietà antimilitarista per sostenere le spese legali, le spese anche di mantenimento in carcere, ma soprattutto per affiancare all'attività dei gruppi locali, di cui magari il singolo compagno faceva parte, un'attività di propaganda antimilitarista, manifesti, volantini, opuscoli, e anche questo è stato qualcosa, secondo me, di molto prezioso in quegli anni. Nel mio caso, quindi qua diciamo scelte personali si arriva a uno sfondo storico, il rifiuto di andare in caserma avviene durante la prima guerra del Golfo, e secondo me vale la pena riflettere su questa cosa qua, perché mentre le vivi le cose, pensi certe cose, poi nel proseguo del tempo le collochi anche storicamente. Se io dovessi dire qual è la differenza tra il modo in cui nella società e anche come compagni e compagni si è affrontato il primo conflitto nel Golfo e quello che è successo dopo, io direi principalmente questo, che nella società c'era ancora l'idea che la guerra avrebbe sconvolto le vite quotidiane. E forse l'esempio più emblematico è che appena cominciano a ventilare la possibilità di un intervento militare nel Golfo, la gente faceva incetta di riso, pasta, zucchero, caffè nei supermercati, con l'idea: scoppia una guerra, la nostra vita quotidiana ne sarà stravolta. In più c'era anche un passaggio formale, la cui scomparsa poi ci dice in che epoca siamo entrati, quello delle guerre infinite. Alcuni di voi, insomma, come caso lo ricorderanno, ma a fine gennaio del 91, credo il 30, il 31, scadeva a mezzanotte
l'ultimo gennaio. 15 gennaio, il 17 cominciato a bombardare la notte circa.
C'era l'ultimatum che scadeva a mezzanotte, terminato il quale, perché l'Iraq aveva invaso il Kuwait, quindi ultimatum: o ritirate le truppe o vi bombardiamo, con una coalizione di paesi senza precedenti, di cui poi vale la pena dire qualcosa. E quindi quando scade l'ultimatum, le piazze sono piene di gente in un'atmosfera veramente di attesa trepidante, ma anche di angoscia. Io mi ricordo, io vengo da Trentino, una piazza Duomo gremita di gente, migliaia di persone, e interventi, cioè, come se ne andasse delle vite dei presenti, per cui anche da gente non particolarmente radicale, le proposte erano bloccare i consigli di leva da cui partivano le cartoline precette, perché c'era l'idea, magari invece del solito servizio militare, in questo periodo qua mandano in Iraq, l'occupazione dell'università, è una grossa mobilitazione, grossa, diciamo, in paragone agli anni successivi, anche nel mondo del lavoro. Il compianto Michele Michelino, che lavorava alla Breda, raccontava che in un bel gruppo di operai della Breda di Sesto San Giovanni, appena avevano saputo che una partita di acciaio su cui stavano lavorando in catena di montaggio sarebbe finita in Iraq, cioè era un pezzo di una produzione militare per l'Iraq, si rifiutarono di produrla, andando in fabbrica, incrociando le braccia con l'adesivo contro le guerre della NATO, la classe operaia contro la guerra, adesso non me lo ricordo. Tutte cose che raramente abbiamo visto dopo, cioè io mi ricordo manifestazioni molto molto grosse, spesso la mattina, quindi non dopo lavoristiche, in cui c'erano sia studenti, medi, universitari e lavoratori. Credo che una delle ragioni per cui andando avanti c'è stata una crescente assuefazione alla guerra, oltre alla propaganda, di cui è bene dire qualcosa, perché poi è stata fatta sempre più su misura sul mondo pacifista di sinistra, no? L'invenzione delle guerre umanitarie, dell'ingerenza umanitaria, però è stata fatta per una parte ben precisa della società. Però credo che dentro questo meccanismo di assuefazione e quindi di invisibilizzazione sociale della guerra ci sia stata anche l'esperienza empirica che potevano morire proletari, gente qualsiasi, a migliaia di chilometri di distanza e la tua vita quotidiana andava avanti senza intoppi. Mentre nel 91 la prima guerra che annuncia poi la serie infinita di guerre, interventi chirurgici, guerre democratiche, eccetera, eccetera, non era ancora scontata. L'altro giorno siamo incontrati un po' di compagni e di compagni per ragionare su una pubblicazione su uno spazio autogestito che avevamo proprio agli inizi 90 e ricordavamo come tra di noi, e non è che fossimo tutti anarchici rivoluzionari, era un posto abbastanza composito, no? Ci eravamo detti, se scoppia la guerra ci vediamo nel tal posto che era la montagna sopra Rovereto, no? Ma non è che avessimo un'attitudine particolarmente carbonara, diciamo in generale, era proprio l'idea, non è che poi fai l'assemblea del centro sociale, eccetera, è l'idea di doversi preparare a qualcosa che sarebbe arrivato come un macigno proprio sulla società, no? E l'altro esempio che posso fare, per me è indicativo, mia mamma, che è una brava persona ma che non è di sicuro una rivoluzionaria, dopo un mese e mezzo che non andavo a scuola, anche perché ti chiamavano veramente ovunque a parlare di obiezione totale, nelle scuole, nelle università, nei circoli, nelle piazze, ti dice con la sua vocina molto dolce, ma insomma un mese e mezzo che non vai a scuola, forse bisognerebbe andare a scuola, no? Il primo figlio che va al liceo, contadina, il padre artigiano, cioè ci teneva, no? Dico, no, ma c'è una guerra, non si va a scuola. Infatti, effettivamente non si va a scuola con una guerra. Cioè, adesso non ripeterebbe una frase del genere, quindi vuol dire che c'era proprio un elemento di shock che ha prodotto delle cose importanti all'epoca, tra cui i blocchi ferroviari. Cioè, mi ricordo la stazione di Trento bloccata quando passavano carri armati o comunque convogli militari da gente veramente improbabile, non soltanto compagni, militanti, ma proprio la gente qualsiasi, cosa signore che lanciavano le scarpe, gente che si buttava sui binari, come se da quel gesto lì dipendessero le sorti dell'umanità, che ognuno ci doveva mettere qualcosa. L'impressione è che questo sentimento appunto venga meno un po' perché l'esperienza che la guerra poteva coincidere con la tranquillità della vita quotidiana, la guerra altrove, ma anche perché a partire dal 98 le guerre sfondano a sinistra. Con il governo D'Alema, di cui era ministro della difesa il mai sufficientemente insultato Mattarella, cioè lì si vede proprio un passaggio, perché se nella guerra del Golfo gli intellettuali di sinistra, per capirci, insomma, si schieravano contro, sulla guerra della NATO contro la Serbia cominciano a schierarsi a favore, ma anche quei pezzi di intellettualità che non sono proprio i giornalisti, ma che contribuiscono a creare una cultura, no? Per fare dei nomi si schierano a favore dell'intervento nell'ex Jugoslavia, i Sofri, le Barbara Spinelli, e le fomentano Alexander Langer, pacifista sudtirolese di lotta continua, e qualcuno dice che forse dietro il suo suicidio ci sia stato anche un ripensamento lacerante di quella scelta, non lo so, non lo conoscevo personalmente, però hanno figure, magari non per noi, però per un pezzo di movimento pacifista importanti, lo stesso Gaber che durante uno spettacolo teatrale sul teatro canzone dice mi dispiace che in Kosovo non ci sia il petrolio, nella serie se ci fosse il petrolio ci andrebbero i caschi blu, ci andrebbero i militari della NATO, e quella roba lì modifica lo scenario, modifica lo scenario. E infatti poi le mobilitazioni contro la guerra in Afghanistan e la seconda guerra in Iraq nel 2001-2003 sono manifestazioni di massa anche in Italia, ma molto più simboliche, che non incidono più nei luoghi di lavoro, che portano ai blocchi delle ferrovie, e non manifestano lo stesso sentimento di urgenza. E anche la scelta dell'obiezione totale non ha lo stesso spazio di propaganda che aveva prima, e questo è tanto più drammatico in quanto invece ci stiamo avvicinando a scenari veramente di possibile guerra globale. E chiudo a proposito della guerra nel Golfo su questo aspetto, perché non è detto che ci si ricordi, oppure chi non c'era non è detto che l'abbia letto da qualche parte, ma nella coalizione che nel gennaio del 91 bombarda sistematicamente, cioè parliamo di 1 milione di morti, e poi con l'embargo 500.000 di bambini uccisi direttamente e indirettamente, a quella coalizione in nome della libertà contro la tirannia partecipa anche l'Unione Sovietica. Partecipano tutte le grandi potenze. L'idea è, come dire, quello di un mondo unificato da una potenza globale e da un poliziotto globale. Infatti, se vi ricordate, l'avevano definita operazione di guerra, operazione di polizia internazionale. All'epoca quasi tutti presero quella definizione come un escamotage per aggirare l'articolo 11 della Costituzione, no? Io bombardo, faccio morti e ammazzati, però non la chiamo guerra, la chiamo operazione di polizia internazionale e mando a dormire tutti quelli che potrebbero avere qualcosa da ridire. Uno dei pochi che invece disse all'epoca questa definizione la dobbiamo prendere sul serio, perché disegna uno scenario inedito dal punto di vista storico, è una definizione esatta, non è un escamotage, fu Riccardo Deste. In un ottimo testo, poi raccolto nella guerra al suo rovescio, disse questa è un'operazione di guerra, di un'operazione di polizia internazionale, perché qua si annuncia la nascita del poliziotto globale che arriva non con il manganello ma con le bombe a mettere ordine ovunque venga messa in discussione l'impero del bene. E questo Riccardo non lo sapeva perché gli studi sono usciti in seguito, ma oltre a definire in modo corretto una nuova fase storica, quel concetto lì riattivava una ben precisa tradizione di bombardamenti coloniali. Il concetto di police bombing, di bombardamento poliziesco, di poliziotto aviatore, nasce negli anni 20, no? In Gran Bretagna, è il primo paese bombardato con una tecnica chiamata police bombing è l'Iraq. Quindi il fatto che 90 anni dopo a sperimentare il primo bombardamento poliziesco, diciamo, della coalizione dei volenterosi globali, fosse di nuovo l'Iraq, è la riattivazione di una tradizione coloniale e l'idea, entriamo nell'epoca in cui quello che è stato fatto alle popolazioni coloniali adesso diventerà il modo di affrontare i conflitti. E questo ci porta a quanto è importante ragionare oggi sulla diserzione, perché anche con tutte le tecnologie più distopiche del mondo, senza carne da cannone proletaria le guerre non si fanno. E quindi qua vale la pena ascoltare il compagno ucraino, poi non so, caso se rimane tempo, se c'è voglia di ritornare sugli anni 90, raccontare queste cose.
Io mi ricollego a Massimo per fare un piccolo preambolo di introduzione per il compagno, appunto, da Kharkiv. E a Torino da qualche tempo in alcuni ci stiamo appunto interrogando su questo fatto sociale totale nel quale siamo immersi, ovvero la guerra, e mi pare che appunto le indicazioni analitiche che già oltre 40 anni fa Alfredo Bonanno dava su questa inestricabile, diciamo, connessione tra la pace capitalistica e la guerra guerreggiata siano tuttora valide, e quindi che non ci sia una differenza qualitativa, diciamo, tra la situazione di guerra combattuta al fronte e lo sfruttamento, la repressione e la morte che lo Stato di per sé agisce anche al suo interno nella quotidianità, a partire appunto dalle morti sui posti di lavoro o delle persone che cercano di attraversarne i confini, e in questo senso diciamo che l'attuale fase di indistinzione tra civile e militare, in cui appunto saltano i confini tra pace e guerra interno ed esterno, più che qualcosa di, diciamo, eccezionale, appare semplicemente come una fase di svelamento esplicito del fondamento del mondo guerra in cui viviamo. D'altra parte questo oggi, secondo me, pone delle questioni ineludibili a chi con una lente di classe individui appunto nella diserzione, nell'insubordinazione e nella renitenza, oltre che nel sabotaggio, delle pratiche individuali e collettive storicamente importanti, quantomeno per gettare della sabbia degli ingranaggi della guerra. E quello che secondo me nella discussione, poi, che spero si avvierà dopo, dovremmo discutere è che cosa significhi oggi disertare. Cito anch'io Riccardo Deste in questo testo La guerra e il suo rovescio del 91, che notava in prima battuta che la diserzione stricto sensu, anche nella sua forma estrema, riguarda esclusivamente il soldato che al massimo può ricevere appoggio e solidarietà dalla popolazione, ma oggi è la natura stessa del soldato ad essere cambiata, come sono cambiate le guerre, e non per caso quest'ultima, appunto nel 91, è stata definita operazione di polizia internazionale. Il soldato è divenuto sempre più professionista, spesso con buone capacità e conoscenze tecniche, come tende a diventare il suo omologo nazionale, il poliziotto. Quindi l'invito alla diserzione a militari assimilabili a poliziotti su scala mondiale sembra quasi un esercizio retorico. In realtà il conflitto attuale che si sta dispiegando in Ucraina e a cui lo Stato italiano sta attivamente partecipando, in parte rimette in discussione queste affermazioni nel momento in cui al suo interno si intrecciano diverse dimensioni, perché accanto alla guerra cibernetica c'è una forma di guerra invece è più tradizionale, una guerra di trincea, una guerra di artiglieria, una guerra di attrito, per cui la carne da cannone è imprescindibile. Parliamo di un fronte di 1700 chilometri, peraltro proprio a maggio si è aperto di nuovo, come era stato all'inizio della guerra, un fronte proprio a Kharkiv o Kharkov, seconda che si dica in, sì, in russo o in ucraino, e si sta parlando di un ulteriore fronte più a nord che verrà probabilmente aperto, per cui la strategia, diciamo, che è messa in campo in questa guerra è quella del dispiegamento di soldati sul fronte, e quindi è una ragione per cui assume un'evidente centralità e importanza proprio discutere dei fenomeni di diserzione e subordinazione che si stanno dando tanto sul suolo ucraino e russo quanto, diciamo, nelle nostre città e nei posti in cui viviamo, perché appunto lo Stato ucraino, nelle parole del suo ministro della difesa, ha esplicitamente richiesto assistenza agli stati dell'Europa occidentale nel rimandare indietro tutti gli uomini in età, diciamo, di leva. Quindi se la guerra comincia qui, non è solo perché, come giustamente veniva ricordato anche nell'introduzione, l'industria e la logistica bellica di questo conflitto diciamo si dispiega negli stati occidentali, perché anche come nei testi dei compagni viene scritto, appunto l'industria bellica in Ucraina è, diciamo, marginale fondamentalmente, quindi qua Aleppo, appunto, in particolare con la presenza della Fiocchi che funge da polverificio peraltro su entrambi i fronti della guerra, direi che la situazione è abbastanza emblematica. Ma la guerra comincia qui proprio anche perché ci sono uomini ucraini in età, appunto, arruolabili fondamentalmente, si parla di migliaia di persone che sono scappate dall'inizio della guerra e che si vogliono sottrarre a una mobilitazione che sta diventando sempre più forzata. Uomini tra i 18 e i 60 anni che, appunto, con la recente legge che è stata approvata in Ucraina sulla mobilitazione vengono ricattati in modi sempre più brutali, e tra l'altro in Ucraina stessa vengono rastrellati direttamente nelle strade. Si parla, un altro aspetto di cui appunto più tardi, cioè tra poco approfondiremo magari i dettagli, è quello dell'arruolamento di prigionieri in Ucraina, che tra l'altro erano coloro che molti di coloro che all'inizio, pur di non andare a combattere, hanno preferito farsi imprigionare, e adesso invece si parla di 15.000 diciamo prigionieri che verranno mandati al fronte. Ma per quanto appunto riguarda le nostre latitudini, questa legge sulla mobilitazione implica che chi diciamo non si presenta non manda i propri dati su questa piattaforma digitale unificata su cui segnalarsi fondamentalmente, non riceverà più servizi consolari e una serie di altre misure che arriveranno fino al blocco dei conti correnti probabilmente e quant'altro. Quindi è assolutamente imprescindibile tenere da un lato approfondire questa situazione e immaginare delle forme di solidarietà, insomma, perché molti stati peraltro alcuni stati europei hanno proprio ufficialmente già dichiarato il loro appoggio nel appunto mandare le persone ucraine indietro, in particolare la Polonia, dove c'è anche un centro di addestramento di una milizia per ora volontaria ucraina fuori dal territorio ucraino, ma che potrebbe essere utilizzata anche per addestrare appunto rifugiati che invece come dire forzatamente vengano obbligati al combattimento. Anche l'Estonia, se non sbaglio, e la Lituania hanno dichiarato che forniranno assistenza allo Stato ucraino. Lo Stato italiano appunto al momento non ha preso delle posizioni ufficiali, però sappiamo che appunto per quanto riguarda i servizi consolari la situazione è quella che ho descritto prima. E la mobilitazione totale, peraltro, penso che sia un aspetto molto significativo su cui riflettere, non si esplica solo nella questione del combattimento al fronte, anche se in questo conflitto specifico questa questione è cruciale, ma anche nella mobilitazione al lavoro, perché la questione ovviamente della guerra riguarda anche il processo lavorativo generale a cui siamo tutti chiamati.
Come già negli anni 30 un pensatore come Ernest Jünger espresse lucidamente, laddove riferendosi al primo conflitto denominato mondiale scriveva che l'immagine stessa della guerra come azione armata cede a quella più vasta di un gigantesco processo lavorativo. Accanto agli eserciti che si scontrano sui campi di battaglia nascono i nuovi eserciti delle comunicazioni, del vettovagliamento, dell'industria militare, in generale l'esercito del lavoro. nell'ultima fase dell'evoluzione finora percorsa, qualsiasi attività è almeno indirettamente collegata alla produzione bellica. E sappiamo che oggi questo riguarda attività anche che esulano, diciamo, dalla definizione formale di lavoro, ma che riguardano le nostre attività quotidiane, non fosse altro che attraverso l'estrazione dei dati.
Lo Stato tedesco ha già dichiarato che è necessario che i rifugiati ucraini vengano impiegati nelle industrie, che tra l'altro sempre più sono industrie direttamente belliche, perché solamente una piccola percentuale dei rifugiati sta appunto lavorando. Al contempo lo Stato italiano, che da quando è stata istituita insomma questa emergenza ormai permanente anche rispetto a questo conflitto, ha garantito una protezione temporanea ai rifugiati ucraini, ha istituito un triplo livello giuridico fondamentalmente nei confronti della popolazione migrante, e quindi da un lato un'accoglienza speciale nei confronti degli ucraini, la cui gestione è assegnata alla protezione civile. D'altro canto il decreto flussi invece per altre braccia che appunto servono al padronato italiano, e poi un'espansione della detenzione amministrativa per chiunque non abbia documenti. Bene, anche su questo fronte la protezione temporanea, che adesso è stata prolungata fino a fine anno diciamo, è convertibile in permesso da lavoro, quindi anche qui c'è la ricerca comunque di una messa al lavoro forzata delle persone. E ricordiamoci anche che all'inizio di questa situazione, per esempio, ci fu un altro, secondo me, episodio abbastanza emblematico di questa questione della mobilitazione totale: la possibilità per infermieri e medici ucraini di andare a sostituire infermieri e medici italiani che si erano sottratti alla mobilitazione rispetto alla guerra al virus, e quindi sospesi in quanto no Green Pass, e ci fu anche questo elemento. Quindi sono tutte questioni, secondo me, che dobbiamo ricordare e insomma analizzare. Uno dei più recenti spostamenti di senso lo sta compiendo proprio questa posizione dei rifugiati ucraini in Italia, perché se nel 2022 venivano considerati profughi in questa narrazione, appunto in questa propaganda per cui l'Ucraina è l'ultimo baluardo della difesa dei valori occidentali, loro sono dei profughi veri, come se tra l'altro appunto altre persone non lo fossero, adesso anche i giornali di regime stanno iniziando a cambiare già da qualche mese insomma il regime discorsivo, parlando invece di migliaia di persone che si starebbero sottraendo al loro dovere civico di andare a difendere insomma lo Stato, e quindi sappiamo che insomma i cambiamenti spesso sono anche molto repentini, sia a livello discorsivo che poi a livello di leggi e procedure che lo Stato può subitaneamente prendere per diciamo raggiungere i suoi scopi, e quindi è assolutamente rilevante portarci attenzione. E da un punto di vista giuridico va ricordato che quando il problema degli ucraini era non voler andare in Donbass per ammazzare altri ucraini russofoni, il Tribunale di Bari, con un decreto del 2020, riconosceva lo status di rifugiato a un cittadino ucraino renitente alla leva, però vedremo adesso invece a livello anche giurisprudenziale che cosa potrebbe succedere in base a questi cambiamenti successivi anche alla legge della mobilitazione totale ucraina. Quindi vanno immaginate delle pratiche di riconoscimento e solidarietà super individuale ai remitenti che si trovano nelle nostre città, dal punto di vista pratico, a queste latitudini, e si può dare in una forma di lotta antistatale previa e preventiva rispetto all'arruolamento. È in questo senso che dovremmo ragionare. Io ritengo che rispetto all'intervento che possiamo immaginare su questo terreno dovremmo tenere a mente tre questioni che per me sono cruciali.
Prima, che l'Europa orientale è un grande rimosso interno ai discorsi sull'Europa, e di questo dobbiamo tenere conto nelle nostre analisi. In un articolo provocatorio che riprende una delle centrali domande arendtiane, intitolato «Dove siamo quando pensiamo in Europa dell'Est?», un critico decoloniale rumeno, Ovidiu Cingelanu, riprende il tema della sfida epistemologica posta a chi voglia pensare e parlare dei confini più o meno invisibili ovest-est europei, che dopo l'89 e il 91 sono riarticolate attraverso l'instaurazione di uno specifico regime discorsivo sintetizzabile nel concetto di transizione, che può essere interpretato come un processo di colonizzazione interna allo spazio europeo, per cui il tempo locale orientale sarebbe logicamente in ritardo rispetto all'ora occidentale, e non ci sarebbe alternativa rispetto al tentativo di rincorrere gli standard di sviluppo per l'appunto occidentali. la posizione culturale e materiale di luoghi interni all'Europa che spesso abbiamo anche noi proiettato attraverso l'analisi di alcuni marxisti come semi periferici. È qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione per immaginare qualsiasi tipo di intervento. Non si tratta di reificare una dicotomia est-ovest in senso prioristico, ma di mettere in luce la frammentazione di uno spazio europeo che è attraversato da dinamiche sempre contese e per questo mai neutre. L'Europa orientale è un concetto che è stato di fatto inventato attraverso le narrazioni di intellettuali, letterati e viaggiatori dell'Europa occidentale, tra cui William Cox, che nei suoi diari di viaggio nell'inverno del 1784, mentre si sta spostando verso San Pietroburgo, nell'attraversare il confine tra Prussia e Polonia, sente di aver lasciato completamente l'Europa e di essere tornato indietro di 10 secoli. Insomma, si tratta di rappresentazioni che contribuiscono a costruire un particolare sguardo rispetto a luoghi e popolazioni che vengono in questo modo distinte, circoscritte e che attraverso le caratterizzazioni che ne vengono date in particolare nei discorsi illuministi del XVII e XVIII secolo diventano oggetto di fatto di un processo di inferiorizzazione rispetto all'Europa occidentale. E quindi l'internazionalismo, secondo me, parte anche dalla capacità di rompere gli sguardi egemoni e adottarne altri che ci permettano un riconoscimento tra compagni segnati appunto da storie differenti. Ad esempio sull'invenzione del nazionalismo storico e del neonazionalismo ucraino, che è stato dall'inizio del conflitto NATO-Russia estremamente strumentalizzato. Cosa sappiamo? Come ci poniamo? Nel 1848 gli ucraini o ruteni che vivevano nei territori dominati dalla corona austriaca e della Trans-Unter Repubblica Ungherese erano per lo più contadini analfabeti e semiservi che si sentivano accomunati dall'opposizione ai proprietari fondiari polacchi. L'antagonismo nazionale cavalcato dal clero greco-ortodosso appariva più come una forma fenomenica di antagonismo sociale. E saltando all'oggi, diciamo che il nazionalismo borghese ucraino degli ultimi 30 anni, come è stato scritto anche recentemente, ha spinto di fatto l'intera popolazione lavoratrice dell'Ucraina di qualunque origine etnica a investire del mercato globale, del lavoro domestico ed extradomestico e della guerra imperialista, e quindi dovremmo dotarci di strumenti anche noi per non reificare, diciamo, delle narrazioni. Il secondo punto è che nel mettere in pratica una campagna di solidarietà nei confronti dei disertori e dei remitenti ucraini è necessario adottare uno sguardo di classe. Come scrivono i compagni di Kharkov, se il riferimento è alla prima guerra mondiale non è utilizzato solo da commentatori tigri, pochi ricordano come la guerra finì. La guerra fu contrastata da lavoratori dei paesi belligeranti. E la pelle bianca e una maggiore libertà di movimento oggi occultano le gerarchie di bianchezza dei proletari e sottoproletari tutte interne all'Europa, ma noi dobbiamo ricordarci che il progetto di allargamento dell'UE, alla cui adesione lo Stato ucraino è oggi candidato, ha storicamente avuto la funzione di produrre un segmento ipermobile della classe lavoratrice per i mercati occidentali. Dare risonanza agli scioperi operai in Ucraina, nella logistica come nell'industria, tematizzare il rifiuto alla messa al lavoro dei profughi nelle nostre città è parte della lotta antimilitarista. Oltre a questo è importante mettere in luce la presenza di renitenti rom, di cui poco o nulla si dice, e che anche queste latitudini, anche nel segmento di popolazione scappata, vengono sovente vessati e criminalizzati tanto dal discorso di Stato quanto diffusamente a livello sociale, in quanto alterità interna e oscena nel moderno processo di costruzione statuale in Europa, reietti, criminali e incivili, e, insomma, in antitesi rispetto agli approcci essenzialisti che sono volti a verificare l'esistenza di una natura in qualche modo rom, dobbiamo ricordarci che gli cigani dell'Europa orientale tendono a vivere nelle campagne stagnanti o nei dintorni di città industriali di provincia che sono state colpite in modo eccezionalmente duro da processi di espropriazione della classe operaia. E attualmente in Ucraina la componente rom è un segmento della classe proletaria e sottoproletaria che è stata completamente espropriata per poi essere rietnicizzata proprio nel processo di costruzione dello spazio dell'Unione Europea, diventando nel discorso di Stato là come qua la quintessenza della classe dangereuse. E quindi insomma, sugli individui rom, gli stati europei sappiamo che non abbiano mai esitato a compiere le peggiori nefandezze, e di sicuro si tratta di un segmento di classe proletaria e sottoproletaria che è sicuramente refrattaria a morire appunto per lo Stato, come sta dimostrando fin dall'inizio del conflitto. Il terzo punto riguarda noi e tutti coloro che a queste latitudini ancora non sono chiamati all'arruolamento diretto. In questo senso valgono come attuali le conclusioni del ragionamento che in apertura ho citato di Riccardo Dezze, perché nella complessificazione di differenziazione sociale esistente solo una piccolissima porzione di società va in guerra, mentre l'intera società viene investita come paura, come clima, come spettacolo, come effetti economici, come invito alla partecipazione indiretta, eccetera. Paradossalmente, mentre un sempre minor numero di soggetti attivi viene coinvolto, tutti ne risultano implicati e costretti a schierarsi, non fosse altro che per la forza suggestiva e mediatica dello spettacolo. Allora l'invito alla diserzione deve gioco forza venire rivolto a tutti, ma disertare da che? Dette sostiene che la diserzione debba essere preventiva, nel senso di un rifiuto costante delle regole statali, della sottomissione ad esse, della delega alle istituzioni. E quindi è questa mobilitazione totale a cui siamo quotidianamente sottoposti che dobbiamo disertare, e la ricondizione di tutta la vita su questa specie bellica concepibile come configurante di una dimensione dominata dalla normalità della guerra che scorre nel corpo della collettività, che dobbiamo disertare. Sicuramente dall'epoca pandemica ha conosciuto un'accelerazione pervasiva nel tessuto sociale. Citando di nuovo un pensatore controverso come Junger, il lato tecnico della mobilitazione totale non è quello decisivo. Il suo principio, come principio di ogni tecnica, sta più in profondità. Non bastano le analisi economiche, anche penetranti, che toccano solo aspetti essenziali del fenomeno. E se la mobilitazione totale è un atto con cui il complesso e ramificato pulsare della vita moderna viene convogliato in un sol colpo di leva nella grande energia bellica, allora mai come oggi è necessario staccarne la corrente. Junger in particolare pensava al progresso come alla grande religione popolare del XIX secolo, attraverso cui diventa comprensibile la smisurata potenza del richiamo che con la sua efficacia poteva conquistare le masse alla causa della prima guerra mondiale, realizzando la parte decisiva, quella religiosa, della mobilitazione totale. Interroghiamoci su quel che è oggi il registro cultuale attraverso cui si dispiega e attecchisce la perpetua mobilitazione delle masse, e che spesso è il tenore di quella più o meno cupa apatia evocata anche nel testo dei compagni di Assembly. La convivenza con la catastrofe e la religione della collassologia permanente sembrano le cifre di questa mobilitazione totale. Forse andrebbe ripreso un altro pensatore tedesco, Anders, nella sua tematizzazione dell'essenza della tecnica come ineluttabilità. Non solo ciò che si può fare e si deve fare, ma anche ciò che si deve fare è ineluttabile. E cosa può significare a questo punto disertare questo mandato?
Su questo passerei la parola chiedendogli per prima cosa se ha voglia di presentare l'assemblea e il contesto di Kharkov.
Начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Мы продолжаем писать про Харьков, помогать по возможности людям, которые пытаются там как-то выживать. И также, начиная с прошлого года, оказываем информационную помощь тем, кто не хочет твоего. Публикует эту информацию в общем доступе, так и давая частные консультации тем, кто нам пишет на нашу почту. Примерно так.
Assembly, diciamo, un collettivo è nato a Kharkov nel 2020, nei tempi diciamo pandemici, e è una specie di sito blog che è molto locale sulla diciamo, regione di Kharkiv, su quel territorio lì, è un territorio principalmente russofono, e quindi è un blog che parla poi dall'inizio della guerra in Ucraina affronta i tempi, ai temi legati appunto al, inizialmente parlavano, alla, parlavano della diserzione degli atti di sabotaggio in Russia, quindi cosa di cui non si parlava da nessuna parte, e poi soprattutto di chi decide di disertare, dalle informazioni che si rivolge a, lui, a loro, anche delle informazioni più logistiche, come si fa, e quindi loro, dando anche una critica molto del tessuto sociale di quello che succede principalmente molto nella regione loro di riferimento.
Немножко хочу поправить по поводу там прозвучал по поводу саботажа. Вот, ну, сразу скажу, что помогать россиянам мы возможности не имеем, потому что наш сайт заблокирован в России с начала 2022 года. И его невозможно открывать даже через VPN. Вот, а поэтому в основном к нам обращаются граждане Украины, живущие в Украине. Да, ну тут тоже есть вопрос, потому что формально как бы в Украине он не заблокирован, но не все могут открыть, иногда жалуются тоже, что не открывается.
Cioè loro, il loro sito in realtà diciamo, viene usato dalla popolazione ucraina perché il loro sito è bloccato in Russia, quindi anche i desertori russi non potrebbero accedere sul loro sito per avere delle informazioni e quindi agiscono comunque sul territorio ucraino, nonostante parlassero anche molto quello che succede appunto.
Per iniziare, se volevi darci un contesto generale dell'attuale fase, diciamo, della guerra, magari partendo proprio dal contesto locale di Kharkiv e la questione dei blackout.
Kharkiv è un tipico город d'Europa, находящийся там недалеко от окопа Первой мировой. То есть повсеместные облавы на улицах. Ну да, повсеместные облавы, говорю. Ну, обстрелы там почти каждый день.
Облавы,
может, говорить, на мясо, да. Ну, в основном там по военным и инфраструктурным объектам, реже по предприятиям, ну, по факту, когда туда попадают. Отключение света там, по полдня зачастую, начиная с 22 марта этого года. Поскольку была уничтожена ТЭЦ-5, генерирующая 95% электроэнергии, полностью уничтожена. Ну, что еще? Производство и транспорт останавливаются из-за отсутствия рабочей силы.
Ну,
на войне как на войне.
La città di Kharkiv, diciamo, ad oggi è una città che viene bombardata, soprattutto le sue, i luoghi più strategici, è una città che ha di continuo i blackout e soprattutto è una città dove principalmente gli uomini vengono presi per la strada, cioè per strada, per essere mobilitati, quindi la situazione, diciamo, è abbastanza tesa al momento. E per quanto riguarda, diciamo, il lato più dell'economia, dell'industria di cui vivo la città, ora ovviamente anche come il resto di altre regioni in Ucraina c'è un calo legato al fatto che appunto chi viene mobilitato e poi appunto sono tutti dei lavoratori sottratti dal luogo di lavoro.
Da, начиная с сентября 2022 года линия фронта откатилась с окружного района Харькова к российской границе, то есть за 30 километров от города.
30 километров
от города. Да, и там оставалось до утра 10 мая этого года, когда российские войска перешли в наступление с западной границы, и теперь она остановилась за 20 километров. То есть опять позиционка, но уже ближе к городу.
Sì, in questo momento Kharkiv, se qualche mese fa, ancora a maggio, si trovava a 30 km dal confine, diciamo, delle trincee che la dividono dall'esercito russo, ora si trova praticamente a 20 km, quindi diciamo, si sta sempre avvicinando, diciamo, ai confini della città.
Соответственно, приближение линии фронта резко усилило обстрелы города. С 10 мая по начало этой недели в Харькове и области российских обстрелов погибли 128 гражданских, включая 4 детей и 678 были ранены, в том числе 42 ребенка. В свою очередь, украинские ракеты и дроны летят на приграничные районы Белгородской области, где у половины Харькова есть также родные, и, соответственно, также гибнет мирное население.
Diciamo più un aggiornamento così che fa stare legato appunto all'ultima settimana di bombardamenti e quindi di vittime civili che questa cosa continua a produrre e che è appunto l'incita dei numeri di 128 persone civili, bambini e tutto, e dall'altro lato, dal lato ucraino, avviene il bombardamento della regione di Belgorod, della città di Belgorod, che è già lato russo, dove cosa succede? Che molte persone di Kharkiv della regione hanno lì parenti, e quindi è come se avvenisse in qualche modo un bombardamento reciproco anche di persone legate tra di loro.
Sì, se voglio di entrare nel merito su questa questione della indisponibilità generale alla guerra fin dall'inizio del conflitto, non puoi entrare nel
merito. Dai, poi come su...
Ma no, non c'è persona che ci lo può. Ci si спросила, можно ли перейти уже к вопросу тех, кто пытается избежать мобилизации?
Именно, в общем-то, силу такого географического положения нашего города, который уже полтора года находится практически на линии фронта, да, мы внимательно отслеживаем, что происходит в армиях обоих сторон, вот, ну, в общем-то, хотим, чтобы они перестали друг друга стрелять и разошлись с оружием кто куда.
Вопрос в том, как происходит избежание.
Да, начинай.
Sì, loro come Assadi stanno seguendo appunto chi in Ucraina e dall'altro lato cerca di evadere e appunto di disertare la guerra e ora ci parlerà in maniera più approfondita.
Это, конечно, хорошо, но лучше всего в жернова армии вообще не попадать, потому что если ты уже туда попал, то ну, да, намного-намного сложнее будет ее покинуть. Вот. Поэтому ну, надо, прежде всего, саботировать поставки мяса на этот конвейер. И ну, я, например, смог туда не попасть, да, когда это было еще делать легче, чем сейчас. Вот. Ну, и, помогаю это делать другим, с нашей командой.
Lui a sua volta è riuscito appunto a evitare di essere mobilitato e quello che fanno ora è ad aiutare agli altri appunto a scappare, ad evadere e per non essere la carne da cannone per il stato ucraino e per non essere mobilitati.
Se ha voglia di parlarci della legge sulla mobilitazione totale e anche sulla legge riguardo alla diserzione che è attualmente in discussione.
Могу рассказать о законе о мобилизации и о новом проекте закона, который связан с дезертирством.
Да, конечно. Ну, мобилизация тотальная, это надо понимать не буквально, потому что есть количество категорий лиц, которые в армии никогда не попадут и мобилизованы не будут. То есть это представители власти и связанного с ними бизнеса. По тотальности надо понимать то, что ну, фактически с этим законом страна разделилась на два класса, на два лагеря. Те, кто ловит, и те, кого ловит.
Dire la mobilitazione totale in qualche modo è anche errato perché appunto la mobilitazione c'è, è totale, ma c'è chi appunto non viene mobilitato, che è diciamo la parte più che governa questa guerra e quindi ci sono sicuramente categorie che non cadono sotto la mobilitazione totale e con questa legge sembra che ci sia stata una divisione di chi fa la caccia ai disertori e chi è un disertore, quindi una linea netta di presa di posizione.
Этот закон вступил, был принят 11 апреля и вступил в силу 16 мая. Основное положение то, что был установлен двухмесячный срок для абсолютно всех мужчин в возрасте 18-60 лет, независимо от того, могут они, ну, подлежать ли они призыву или нет, на обновление военно-учетных данных или постановку на воинский учет. Под угрозой, прежде всего, огромных штрафов от 17 до 22,5 тысяч гривен. Ну, для сравнения, средняя зарплата в Украине в прошлом году была 17 400.
E appunto questa legge sulla mobilitazione è entrata in vigore il 16 maggio e cosa che prevedeva è gli uomini dovevano appunto aggiornare i loro dati nei centri di reclutamento. A questo proposito, appunto, poi la legge prevede una specie di penalizzazione che chi non lo fa a passare dei 60 giorni, che sono praticamente ieri, si attueranno una serie di punizioni, diciamo, a livello legale, che può essere sia inizialmente le multe, di cui sta parlando, poi aggiungo qua perché appunto noi con uno scritto avevamo già contribuito alla interpretazione di questa legge, anche il ritiro della patente e appunto e la congelazione, appunto, congelamento dei conti bancari. E tutto questo avviene sia in presenza, quindi presentandosi nei centri di reclutamento, sia attraverso appunto creazione di queste nuove piattaforme che sono state, una è appunto, spero che ne parleremo, una si chiama Oberig e l'altra è Riserva più. L'Oberig è un registro creato dallo Stato ucraino che ha già messo lì tutte le informazioni che ha. Riserva più è un'applicazione che si deve scaricare la persona per volontariamente mettere i suoi dati per essere appunto mobilitato.
Штраф можно получить за большое количество вещей. Во-первых, за то, что ты не обновил данные до 18 июля. Во-вторых, за то, что ты обновил данные, но отказался явиться на медкомиссию. А медкомиссия это почти гарантированно означает, что на следующий день уедешь уже в учебную часть. Или даже если у тебя все в порядке с документами, но ты просто шел по улице без военного билета и тебя остановила полиция.
Le multe di cui parla appunto sono legate al mancato, alla mancata consegna dei propri dati e, appunto, o anche semplicemente camminando per strada senza avere il biglietto, come si chiama? Sì, il biglietto di uno che ha consegnato i propri sì, il biglietto da riservista.
Также, если тебя поймает на улице полицейский патруль, а у тебя нет военно-учетных документов, то тебя принудительно отвезут в военкомат для постановки на банковский счет и прохождения медкомиссии. Соответственно, если у тебя нет возможности купить себе отсрочку или бронь, или покинуть страну, единственный вариант остается просто не выходить на улицу и жить как женщина под 20 талибов.
Quello che stavo dicendo è che appunto nei casi in cui tu vieni fermato per strada vieni forzatamente portato nei centri di reclutamento dove ti viene fatto un esame medico per appurare la tua appunto la tua idoneità, esatto, al servizio militare, altrimenti appunto un'altra via è praticamente non uscire di casa e non attraversare le strade per cui dove tu potresti essere esatto, sì, rastrellato o portato via.
Per сегодняшним данным Минобороны, количество обновивших данные на сегодняшний день, за эти два месяца, порядка 4,5 миллионов граждан. То есть примерно половина, не менее половины от принципов военнообязанных этот закон проигнорировали.
Sì, ad oggi solo 4 milioni delle persone hanno aggiornato questi dati, quindi la maggior parte delle persone in qualche modo ha evitato questo periodo di mesi per farlo, quindi queste sono, diciamo, delle statistiche legate a questo.
Ну, как итог имеем то, что не менее половины мужского населения в Украине, фактически оказались в статусе нелегалов у себя в стране. То есть, и теперь мы видим, что ну, теперь для очень многих в Украине слово «нелегал» станет звучать гордо, как оно звучало в советское время, когда означало «подпольщиков у врага».
Diciamo, questo porta alla percezione dell'illegalità che le persone sottoposte alla mobilitazione provano nel proprio paese, nel proprio territorio, quindi sono illegali stando ancora appunto nelle città ucraine, quindi come se fossero appunto vivessero da illegali. Sì.
Как пример, могу привести всеукраинский соцопрос Центра Азмукова, проведенный в последнюю неделю июня, ну, там был вопрос, считаете ли вы, что быть украинцем во время войны стыдно? 46% ответили нет, 29% да, и еще около четверти не определились. Ну, фактически, то есть, наверное, побоялись выбрать первый вариант, да, нет. Вот.
Но это меняется, изначально это было не так.
Ну, сейчас, да, сейчас так. И причем среди этих 29% ответивших, что это стыдно, там большинство составляются пенсионеры, то есть люди в возрасте 60 и старше.
Ora, secondo appunto delle statistiche di un centro di ricerca, se inizialmente definirsi una persona reticente che evade dal reclutamento fosse una cosa che non si diceva apertamente, ora sta cambiando, diciamo, la visione, quindi molti più uomini non lo vedono più come un fatto di vergogna, ma invece riescono a dichiararlo che sono reticenti, che appunto sono dei disertori. Solo 29% di questa statistica qua, lui diceva, sono quelli della popolazione già più grande, più anziana, che invece dice che questa presa di posizione sia, insomma, non dà il proprio consenso a questa cosa.
Prima di arrivare alle pratiche di fuga dall'Ucraina, se invece rimanendo sul tema proprio di diserzione dei soldati, se ci parla delle pratiche di diserzione al fronte sia lato ucraino che lato russo e i differenti regimi di confine che attualmente ci sono sui due lati del fronte.
Она сейчас задала вопрос по поводу дезертирства, что касается Украины, что касается России и границ, о чем мы говорили.
Ну, значит, дезертирство началось с Украины. Вот, по данным на весну этого года, в Украине самовольно, ну, с начала полномасштабной войны самовольно покинули части около 100 тысяч человек. А 15 тысяч военных были привлечены к ответственности за дезертирство или неисполнение приказа. То есть, как видим, большинство, на данный момент, большинство ответственности за это не несет.
Сколько, повтори, номер было?
А, сколько?
100
тысяч.
Diciamo che ad oggi praticamente chi evade appunto chi diserta dalle unità sono 100.000 persone ad oggi di statistica e ad oggi non ci sono, diciamo, secondo per la legge di mobilitazione, diciamo, non c'è ancora un reato di diserzione. Questa è una legge che ora è stata approvata in prima seduta, esatto, e quindi esiste solo un'evasione dalla propria unità che ad oggi, parlando appunto con Stan, facendo le chiacchiere con lui, solo pochi vengono puniti per questo tipo di, cioè molti vengono in qualche modo lasciati e molto spesso avviene quando la persona finisce in ospedale e da lì poi non torna più in trincea, oppure chiedendo dei permessi da cui non torna più. E poi, diciamo, gli articoli penali che ad oggi puniscono questa cosa sono appunto parlano di massimo di 3 anni di reclusione, quindi inizialmente molti preferivano di finire in carcere piuttosto che per esempio accettare di essere mobilitati, solo che poi la dinamica è cambiata quando hanno cominciato ad uscire anche parecchi video di torture nei carceri delle persone che hanno preso queste posizioni, come per dare un messaggio di: anche se volete, non volete andare in a combattere, anche in carcere non ve la passerete bene.
Poi adesso anche i prigionieri.
Sì, e poi in più con la nuova legge, appunto, alla mobilitazione sono anche sottoposti chi sta in carcere.
Как украинцами, так и россиянам, дезертирство, как правило, совершается или из госпиталя, или из отпуска. Непосредственно на фронте это совершить намного сложнее.
Sì, noi sottolineiamo questa cosa, che gli unici due modalità è quando la persona appunto viene ricoverata in ospedale o appunto in permessi, da qui non torna più.
На фронте, как правило, военные не дезертируют, а просто отказываются сражаться. Просто как бы складывают оружие, говорят, что я не буду воевать, делайте со мной, что хотите.
Spesso quello che succede, praticamente, è che le persone a un certo punto dicono: boh, non prendo più le armi in mano, non accetto di essere un soldato.
In частности, вот такой пример был в конце июня под Торецком, в Донецкой области, когда произошел локальный прорыв российских войск, это вот ушедшие украинские батальоны отказались выполнять приказ. А один не отказался и понес огромные потери.
Appunto, lui riporta un episodio legato alla zona di Donetsk, dove appunto c'erano 6 battaglioni ucraini, 5 dei quali hanno rifiutato di entrare a conflitto diretto, e appunto ecco, l'unico battaglione praticamente è stato.
Да, он понес большие потери. И есть мнение, что, в принципе, эти 6 других таким образом помогли российской армии. Ну, насколько это правда, я судить не буду, это вопрос неоднозначный. Но тут важен сам факт, до чего власти довели людей, да, что эти 6 батальонов смотрели, как просто уничтожают своих товарищей. Ну да, просто оставили их на лбу.
Смотрели, как их убивают.
Да.
Sì, è che dice che però questo è nel senso dello sto capo
spiegati è per показать того, что важно это какие-то настроения, какой боевой дух.
Боевой дух касается того, что почему остальные батальоны смотрели, как убивают.
Ну, это показатель того, как боевой дух важен, какие там процессы.
E dice, boh, questo in qualche modo fa vedere come altri battaglioni hanno visto un unico battaglione essere massacrato, e quindi dà un taglio che tipo di non so come dire, umore si respira, che tipo di apatia probabilmente appunto è respirabile.
Это не первый такой случай уже. Еще 2 года до этого эпизода Ассамблея сообщала с ссылкой нашего информатора, что несколько батальонов также отказались участвовать в контрнаступлении под Бахмутом. Последний раз на территории Украины такое происходило летом 2017 года во время июльского наступления Керенского, которое фактически стало, ну, как знаменовало собой начало революционной
ситуации. Снова это все перевести.
Ну, 3 батальона летом прошлого года. Мы сообщали эксклюзивно, сложили оружие и оказались в штурме под Бахмутом. То есть это еще год назад, это регион.
Да.
Вот. Последний раз на территории Украины такие вещи происходили летом 2017 года.
2017.
Да, время наступления Керенского. Вот. Ну, прологом каких событий это стало, мы все понимаем.
appunto riporta un altro episodio in cui i battaglioni vicino a Bakhmut hanno rifiutato a combattere, che ricorda appunto l'estate del 2017 vicino a Kerem, non so come si chiama.
Se vuole dire qualcosa su queste cose dell'utilizzo del passaggio in Russia per dei disertori, dei regimi di confine di cui ci parlava oggi.
Есть информация о гражданских лицах, которые таким образом, ну, там через пункты в серой зоне, таким образом пытаются выйти. Ну, собственно, их участь печально, их, ну, всех украинцев там встречают как потенциальных террористов и диверсантов, ведет многие недели и даже месяцы допросов, там, содержания специальных в телефонных лагерях, значит, прежде чем им разрешается покинуть Россию и Европу.
Dice che in realtà non hanno subito dei casi così, anzi dice che chi sceglie questa via qua si sottopone a un maggiore pericolo di essere comunque trattenuto, sottoposto appunto a una chiacchiera portata, non so come mi vengono un interrogatorio prima di essere lasciati per poi uscire e andare in Europa.
С таким наплывом, да, с таким потоком. Вот, 19 июня он был проголосован в первом чтении. Вот, ну, дальше.
Закон называется полностью.
Закон
называется военная полиция, как ты говоришь.
Примерно так называется, да, примерно так.
E per questo appunto si ricollega al fatto che siccome appunto ad oggi la direzione che chi attraversa, chi esce, chi abbandona l'unità non c'è diciamo una legge fatta appositamente e soprattutto non c'è chi un'entità che punisce, e per questo appunto è in procinto questa nuova legge che sarà proprio centrata su quello. Aggiungo qua che appunto rispetto a chi invece esce dai paesi come Romania, Polonia, Ungheria e Slovacchia, appunto molti di loro escono, abbiamo appunto dopo un contributo di un compagno in Romania che racconta appunto com'è la situazione lì al confine. Ad oggi sembra la situazione più difficile quella che riguarda la Polonia, che appunto c'è un trattamento abbastanza severo da parte dei doganieri della polizia che sta ai confini, che rimanda direttamente gli uomini, e invece chi riesce lo fa attraverso principalmente Romania, Slovacchia e Ungheria. Ci sono già appunto le prime testimonianze delle prime morti nel fiume del Tibisco in Romania, che chi appunto durante soprattutto la stagione invernale attraversava il fiume e non ha raggiunto appunto l'altra sponda, e quindi queste sono poi le persone che arrivano poi nei paesi, magari continuano anche il loro percorso più avanti.
Ну, в качестве вишенки на торте украинского дезертирства можно еще отметить два таких случая, которые этим летом обсуждала, наверное, вся страна. Первый из них в начале лета в городе Днепре, когда мобилизованного парня, который не явился в учебный центр, значит, его поймали на улице, погрузили в гусик, вот, но он из него вырвался там под каким-то предлогом. и смог сбежать при помощи тротуара.
Это в Одессе?
Нет, это в Днепре было.
Да.
Это на видео послалось. Очень резонансно было.
Poi, appunto, parla degli alcuni episodi, appunto, per questo, di un ragazzo che è stato preso per strada per non essersi presentato a un campo, diciamo, dove venivano trattenute le persone mobilitate per l'insegnamento, per la formazione ad essere inseriti nell'esercito. Lui è stato prelevato per strada ed è poi stato liberato dal pullman dove è stato trattenuto dalle persone che erano per strada. Aggiungo che degli episodi così di strada dove le persone giornalmente vengono private, ci sono molti video che girano nei gruppi di Telegram, filmati dove queste scene appunto quotidiane di repressione veramente per strada avviene, e appunto di quali degli alcuni parlano anche loro di Assembly nei loro articoli. Io andrei avanti.
Sì, prima di poi passare al lato di qua, gli chiederei ancora se ha voglia di dire due parole su invece gli scioperi sul lavoro, nella logistica in particolare, e che rilevanza hanno.
Я бы не говорила уже о эпизодах отдельных, мы в целом рассказали о феномене, она сейчас спросила о нитинге.
Ну, такой знак, понимаете, надо сказать.
Если надо сказать, скажем, но мы тут просто пошли.
Ну, ладно, значит.
Вопрос касается нитингов рабочих и то, о чем мы говорили, что вот для Одессы были протесты рабочих, которые работают на...
Да, ну ситуация с митингами, в принципе, конечно, очень сложная. Сейчас, последние несколько дней, люди выходят на митинги, на перекрытие дорог в нескольких областных центрах, таких как Полтава и Одесса, потому что там много дней нет света. Но это не рабочая борьба, это соседская.
А водители, которые, например...
А именно связано... профессиональная принадлежность.
Фактически,
было два таких эпизода, таких массовых в последнее время. Первый, это 1 мая на севере Донецкой области, в Дружковке, забастовал хлебозавод, снабжающий север контролируемой Украины части этого региона. Mm-hmm. Из-за многомесячного долгов по зарплате. Там был митинг, забастовка и митинг.
Mm-hmm.
Второй, это около сотни там дальнобойщиков перекрыли трассу и в Одессу, на выезде из Одессы. 16 мая это было день, когда статью закон силы законной организации требовали предоставить им доллар.
Женевский порядок
это
было.
Это было.
Первого мая. Gli vengono in mente alcuni episodi appunto che sempre loro in maniera molto puntuale riportano nei loro articoli legato appunto a un'azienda che produceva il pane per un territorio legato alla zona del nord del Donetsk, e per cui hanno protestato perché appunto in realtà non venissero pagati. Un'altra cosa che gli viene in mente è quello è successo il 1 maggio, un'altra cosa più recente è successo il 16 maggio, legato appunto ai camionisti, agli autisti che hanno bloccato un tratto di strada da Odessa. Era esattamente il giorno in cui è entrata in vigore questa legge sulla mobilitazione, per dire se ci mobilitate, come facciamo, chi è che si occuperà, diciamo, della logistica, di connessioni economiche, logistiche del paese.
Вспомянутыми отключениями света, или с тем, что в каких-то селах, где очень такое сплоченное организованное сообщество, люди выходят против действий мобилизаторов, там, или не пускают их машины, или требуют убрать блокпосты, там, чтобы больше никто не видел. Вот. А с вопросами там зарплат, туда и так далее, конечно, сейчас общества нету, даже один только случай, да, в области, потому что такой рост стоимости жизни, что любой повышение зарплаты очень быстро съедается ценами, налогами, тарифами. То есть в пределах одного предприятия эти вопросы решить невозможно.
Poi appunto ad oggi molte proteste, molte uscite per strada, diciamo, manifestazioni di dissenso sono legate principalmente sia ai blackout continui che succedono nelle varie città, e poi un altro motivo è nelle città più piccole, nei villaggi, dove gli abitanti dei villaggi mettono davanti i loro corpi per impedire l'arrivo delle macchine, dei pullman che vengono a raccattare le persone, e quindi questi sono, diciamo, in qualche modo due livelli su cui si muove. Per quanto riguarda magari delle proteste legate più a, non lo so, alle fabbriche, legate agli stipendi, all'innalzamento del praticamente di costo di vita, perché nelle chiacchiere costanti si diceva che appunto è stato molto sentito questo cambiamento, legato poi comunque alla mancanza di forza lavoro, che poi è andata ad essere mobilitata, e quindi praticamente la richiesta è molto forte, e anche in qualche modo lo stipendio che viene offerto alle persone è quasi paragonabile a quello, no, europeo, però non ci sono le persone che poi andrebbero a lavorare.
Forse adesso possiamo passare invece sulla questione dei remittenti e delle persone che, appunto, come già anticipavi, scappano attraverso varie forme. Molte persone sono morte cercando di attraversare il Tibisco, e qual è la situazione, se magari tu vuoi riparlarne più qua in Italia, anche rispetto invece a altri contesti. Abbiamo letto dal loro testo di alcune mobilitazioni in Irlanda e anche in Germania, che si stanno iniziando a dare con delle parole d'ordine più, appunto, liberal democratiche / umanitarie.
Sì, appunto, una delle cose su cui ci eravamo soffermati, il fatto che appunto da l'avviare di questa nuova legge sulla mobilitazione c'è stato poi in qualche modo un invito ai vari consolati, alle ambasciate negli stati europei di non fornire i servizi agli uomini ucraini da 18 a 60 anni, che vuol dire che le persone non possono richiedere il passaporto, non possono richiedere nessun tipo di servizio. Non avendo il passaporto, o magari hanno un passaporto che è in scadenza, in qualche modo questa è l'idea, che poi sono obbligati a tornare in Ucraina, perché non possono essere legalizzati sui territori dei vari paesi dove si trovano. E una cosa che abbiamo visto, per esempio, sul sito del consolato di Milano, un consolato ucraino, loro a pochi giorni dall'attuazione della legge hanno fatto una dichiarazione, che hanno detto che appunto i servizi loro non sono disponibili agli uomini, a meno che loro non vengono lì muniti dell'applicazione che conferma che loro hanno rinnovato i loro dati. Solo lì loro possono ricevere i servizi consolari. Se non è così, appunto non possono rivolgersi. E tutto ciò, appunto, si collega al fatto che chi, per esempio, ha attraversato, come vari casi che abbiamo, chi ha attraversato il confine legalmente, sono le persone che non hanno poi i timbri nei passaporti, che gli impediscono di richiedere la protezione temporanea, che è la protezione temporanea rispetto ad altri status legati ad altre migrazioni presenti, è, diciamo, uno status tra virgolette più privilegiato, sia per i tempi di ottenimento dei documenti, perché la persona già il giorno stesso in cui si presenta in questura riceve una ricevuta, e dopo un mese ha una tessera plastificata che gli permette di lavorare, di avere l'accesso ai servizi al servizio sanitario nazionale e tutto. Una persona invece che non ha un timbro non può accedere alla protezione temporanea, quindi l'unica cosa che può fare è richiedere la protezione internazionale, che ha dei tempi di comunque un po' più lunghi, e bisogna vedere se appunto la clausola della diserzione o altro viene poi nella commissione dell'ottenimento dello Stato, se viene considerata come valida.
e appunto nell'articolo dell'Assembly loro parlano appunto di alcune mobilitazioni, a mobilitazione per esempio come una a Dublino in Irlanda, dove gli uomini sono andati sotto il consolato con dei manifesti dicendo che appunto loro sono dei disertori e riclamando appunto la colpa che debba avere lo Stato ucraino rispetto alle morti nel fiume di Tibisco in Romania. E quindi appunto queste sono un po' una visuale ad oggi che si ha rispetto appunto agli uomini che soprattutto con questa nuova legge qua, considerate tutte le, diciamo, le penalità e delle condanne penali che li aspettano, a cui si sottoporranno nei prossimi mesi, quindi questa cosa qua verrà sicuramente in qualche modo aumentata e si avrà un numero maggiore di persone che arrivano qua e alcuni ancora non disponibili a parlare del fatto che loro sono usciti appunto illegalmente, nascondendo questa cosa che appunto, come dicevo, c'è ancora un senso di vergogna di aver abbandonato, cioè di essere usciti dall'Ucraina. E appunto perché questa nuova legge veramente mette in molto in conflitto le persone, per esempio, che erano già in fronte e aspettavano questa nuova legge per la rotazione che sarebbe dovuta arrivare, per esempio, cosa che è stata promessa alle persone non è successo, per cui anche lì ci sono state inizialmente molte proteste legate al fatto che le persone che hanno fornito 36 mesi di servizio dovevano rimanere ancora, perché se fosse accettata la clausola di rotazione c'era la conseguenza che le persone non sarebbero mai più tornate. Poi appunto questa nuova legge sia appunto l'inserimento della mobilitazione delle persone recluse nel carcere, sia anche la mobilitazione femminile, che appunto ancora non è, diciamo, in qualche modo pratica, ma è preclusa alle donne che di alcune professioni, per esempio, già di uscire dall'Ucraina, non essere ancora mobilitate direttamente, ma non uscire dai confini dell'Ucraina.
Lui diceva che avrebbe, sicuramente prima l'abbiamo menzionato, ma poi ne abbiamo approfondito, la questione della diserzione sul fronte russo. Mm-hmm. So if you want to talk about the Russian side of desertion.
Да, конечно. Сейчас мы сотрудничаем с российской эмигрантской, российской организацией ИТЛЕСом, Road to the Forest. Которая оказывает помощь тем, кто обращается за этим делом, вообще тем, кто не хочет служить в армии, в частности и визитистами тоже. И как вот они нам рассказали, как они нам рассказывали в конце весны, момент нашего, наверное, последнего общения, на протяжении всей весны был рост. Если, например, в марте это было 299 консультаций и 32 раза оказания помощи, то за апрель 218 и 36. В частности, причем рост по всем направлениям фронта. Если, например, в начале года в основном к ним обращались с границы нашей области с Донбассом, то сейчас по всему фронту уже равномерно. Сейчас, наконец, весны это было. В частности, это летнее наступление российское, по словам еще дополнительно увеличит статистику. То есть рост происходит каждый месяц, даже если в отдельном месяце некоторое снижение.
E loro poi sono in collaborazione, volevo menzionare questa cosa, con un gruppo
che si chiama Attraversate il Bosco, Andatevi a Bosco, che è un gruppo che fornisce appunto il sostegno a chi, dal lato russo però, a chi decide di disertare, e quindi sia il supporto informativo sia appunto quasi un sostegno pratico di accompagnamento. E quindi lui parlava per esempio delle varie statistiche rispetto appunto al mese di marzo, in cui il numero di persone che si era rivolto lì era intorno appunto a 200 persone, poi nei mesi appunto cambia, è crescente, essenzialmente appunto era solo presente in alcune regioni, ora è sempre quasi uniforme rispetto a tutto il territorio.
Вот, ну, конечно, те, кто обращается, это интересно, но только распускают даже, вот, а большинство российских дезертиров либо не знают эту организацию, либо не обращаются к ней. Вот, в целом, еще в конце декабря прошлого года, как мы подсчитали, дезертиров российской армии, ну, той части российской армии, которая воюет в Украине, составляла там порядка 2-3%, то есть было сравнимо с потерями советской армии за 10 лет войны в Афганистане. Убитыми, потерями. Mm-hmm.
Подожди, повтори последний пункт, я не очень поняла. А что?
Уже на конец декабря прошлого года, когда мы посчитали, потери российской армии дезертирами в Украине.
Потери российской армии дезертирами, что значит? Что кто дезертировал?
Ну, процент, да, дезертиров, это примерно соответствовало проценту потери советской армии, погибшими в Афганистане.
Che appunto secondo i calcoli che sono stati fatti nel fine dell'anno scorso di dicembre, che i numeri dei disertori fossero uguali alle perdite dell'esercito sovietico nella guerra di Afghanistan.
Ну еще тут также завершение этой темы еще 5 копеек хочу докинуть. Вот два таких очень ярких случая российского дезертирства за последнее время. Оба они связаны с Харьковом. Вот, ну вот, сейчас вам скажу. Первый из них, это примерно в начале мая в Донецке. Российский младший сержант, артиллерист, родом из Харькова, убил на командном пункте шестерых командиров, в том числе своего комбата. За свою маму пострадавшую при обстреле в Харьков. И исчез с оружием.
E poi racconta un altro episodio appunto di un disertore che ha compiuto un'uccisione del proprio comandante in Donetsk, perché appunto sua madre è stata uccisa nei pressi di
Нет, он был в Донецке, а мама была в Харькове.
Да, мама. Una attacco a Kharkiv. Un episodio
è citato
nel.
Вот, ну еще один случай буквально на днях тоже с массовым расстрелом. Это был в селе Козенка, Белгородской области, в Оберженце с Харьковской. Другой российский контрактник убил двоих сослуживцев, ранил еще одного и сбежал. По одним данным, он просто не хотел воевать и не было варианта дезертировать, а по другим данным, таким образом отомстил за унижение. Вот. Но 14 числа стало известно, что его поймали.
Это где заново
произошло? В селе Кузенка, Белгородской области.
Окей, это дезертир, который... нужно записать, извините.
Ну, расклял, то есть послужился и убежал.
Un altro caso di un disertore che appunto ha ucciso i propri compagni del battaglione ed è scappato.
По одним данным, просто не хотел воевать, а по другим из-за того, что его унижали.
E secondo appunto alcuni è perché appunto voleva scappare, evadere, e secondo altri è perché appunto è stato preso di mira.
Adesso lui diceva che ci teneva a parlare, che può anche essere questo, come dire, disputo per poi aprire la discussione sulle azioni dirette contro questa mobilitazione forzata che sta avvenendo.
Буквально на днях, в понедельник, мы презентовали в нашем сайте результаты полугодичного, даже больше годичного, декабря прошлого года, исследования вот, об антивоенном прямом действии в Украине. Вот, и там, во-первых, Харьков находится в лидерах, ну, один из лидеров. В том числе, кстати, и твой родной город также, да, вышел с поджогом ТЦК, попыткой поджога ТЦК. Вот, ну, главное, ну, это то, что основная форма прямого действия является или самооборона при посещении, что на улице, или помощь какому-то рандомному прохожему.
То есть, либо поджог.
Нет, да. Нет, самое распространенное это именно физическое насилие. Вот тут ножи, баллончики, тяжелые предметы, ну, надо живыми руками, значит,
отправлять. Ну, мы упоминали в любом случае, да. Что люди, sì, parla appunto di azioni dirette come appunto l'autodifesa da parte di chi viene appunto attaccato e prelevato per strada, quindi è l'uso anche delle, diciamo, delle, di alcune armi, di, insomma, di autodifesa che appunto viene attuato, oppure appunto nominava anche gli episodi di incendiamento dei centri di reclutamento.
Также встречаются, хотя и менее распространены, это атаки с помощью гранат или коктейлей Молотова против зданий или военного транспорта.
Oppure appunto gli attacchi con delle bombe appunto artigianali, chiamiamole così, oppure appunto dei molotov che vanno a colpire le strutture direttamente coinvolte nella mobilitazione appunto o dei autoveicoli
Ну, большинство таких эпизодов, как мы установили, на самом деле совершаются, вероятно, совершаются по заказу российских вербовщиков через Telegram и Datnet. Поэтому они не вошли, ну, мы не считаем это антивоенным действием, то есть они не вошли в это исследование, а вошли только меньшая часть этих случаев, где, по всей видимости, люди действовали по своей инициативе и, то есть, вероятно, это будет действительно антивоенное действие.
То есть что значит это, что они не делали это самостоятельно, кто их
вербовал? Отправили через Телеграм или через Датнет.
Так, а кто, кому надо было на руку вербовать людей, чтобы они поджигали?
ФСБ. Или иногда частные лица российские. Вот. Но в некоторых случаях, да, мы смогли установить, что, скорее всего, это именно антивоенное недопустимо. Потому что там люди четко, ну, четко обосновали, значит, мотивы и российские ресурсы об этом ничего не писали.
Spesso appunto qualcuno faceva dichiarazione a posteriori di questi atti, diciamo, di sabotaggio, e quindi si poteva tracciare veramente un'intenzione di un'azione del genere. In altri casi non si sa effettivamente a chi appartengono le azioni del genere.
Ciao. Apro subito con questa notizia di due giorni fa, di cui magari avete già sentito, cioè il fatto che nella regione di Odessa quattro militari ucraini che hanno tentato di attraversare il confine tra l'Ucraina e la Repubblica Moldova sono stati presi, ma purtroppo uno di loro è stato ucciso, sparato a morte dalla polizia di frontiera ucraina. Detto questo, per parlare un attimino della situazione dei rifugiati, ma soprattutto dei disertori e in generale di chi cerca e riesce a scappare dalla guerra e che cerca di arrivare in Romania. Parto subito con la premessa che è abbastanza difficile seguire questa realtà senza appoggiarsi alle notizie che vari giornali pubblicano in merito, perciò la realtà, almeno quella dei numeri, potrebbe essere diversa. Perché dico di questa difficoltà? Perché io, per esempio, non posso seguire in prima persona questa realtà, che sì, pur essendo nella zona nord della Romania, sono abbastanza lontano dalla regione di Maramureș, Maramureș essendo quella zona del nord del paese in cui spesso arrivano queste persone dall'Ucraina attraversando il fiume Tisa. E le montagne di quella zona. E alcuni giornali dicono che nei primi 5 mesi di quest'anno una 40 di persone sono riuscite ad arrivare sane e salve nella zona di Maramureș, di cui parlavo prima. Solo in Romania il numero di arrivi è raddoppiato, dicono, nei primi 4 mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono stati registrati quasi 2.500 uomini ucraini, raggiungendo un totale di 12.000 dall'inizio della guerra. Una 30 di uomini sono morti durante la traversata, purtroppo congelati in montagna o annegati nel fiume Tisa, Tibisco, che separa i due paesi, la Romania e l'Ucraina. Tra loro c'è chi riesce ad arrivare vivo, in Romania c'è anche qualche disertore vero e proprio, magari originario di Odessa, che è riuscito a salvarsi dopo aver trascorso un anno al fronte. Sempre i giornali raccontano di qualcuno che è riuscito ad attraversare il fiume arrivando nel un villaggio più vicino in Romania, dove l'intero gruppo con cui si trovava è stato aiutato dalla comunità locale. Nonostante la legislazione introdotta da Kiev, non vengono fatte domande e ricevono un permesso di protezione temporanea, dicono i giornali, con il diritto di rimanere nel paese e di lavorare. Infatti qualcuno trova un lavoro in Romania, altri invece, una volta ottenuti i documenti, si trasferiscono in altri paesi. Una cosa interessante che stavo leggendo è una dichiarazione del portavoce della Polizia di Frontiera Ucraina che dice che le nuove misure di protezione al confine sono state aumentate con i sensori e droni che possono fermare fino a 7 persone su 10 prima che raggiungano il fiume. Un altro dato che esce fuori, che insomma non è neanche molto sorprendente, è il fatto che alcuni gruppi specializzati nel passato nel contrabbando di sigarette, una parentesi, in Romania c'è questo da parecchi anni, c'è questo fenomeno con cui insomma delle sigarette arrivano in Romania via queste pratiche di contrabbando. Qualcuno è anche sparato a morte, purtroppo, dalla polizia di frontiera romena. Ci sono stati casi di questo tipo. Dicevo che questi gruppi di specializzati nel contrabbando di sigarette sono diventati anche guide per coloro che vogliono fuggire dalla mobilitazione ucraina. Si sta parlando di somme che vanno dai 3.000 ai 12.000 dollari a persona. Un altro aspetto importante su cui secondo me bisogna stare attenti riguardo un altro tipo di frontiera, cioè il razzismo. Leggevo alcuni articoli che parlano del fatto che dall'inizio della guerra e dall'arrivo dei rifugiati in Romania ci sono stati casi di pura discriminazione nei confronti della minorità Rom, limitando loro l'accesso ai servizi rivolti in generale ai rifugiati. Le parole di alcuni gendarmi che dicono gli zingari sono gli stessi da ovunque essi arrivino. Queste parole la dicono lunga sulla situazione con cui di nuovo purtroppo la popolazione rom si deve confrontare, visto il grado di grado alto di pregiudizio e razzismo in Romania esistente già prima della guerra. Non sorprende affatto che succedano questi episodi.